il maestro nel prendere le squadre in corsa è proprio Walter Mazzarri, che prese la squadra in corsa a ottobre 2009, ricordo, e con un inizio scoppiettante ribaltò totalmente quella che era stata l'era Donadoni nel campionato precedente. All'inizio di quella stagione, dopo 6 partite, mi ricordo che Donadoni riuscì a vincerne una sola, pareggiò 2, ne perse 3, quindi insomma un inizio sicuramente negativo che ribaltò totalmente. Mazzarri appena arrivato con le vittorie sul Bologna in rimonta, il pareggio col Milan in rimonta, la vittoria nel finale a Firenze contro la Fiorentina con un gol di Maggio su assist di Dennis, la vittoria a Torino con la Juventus per 3-2 in rimonta, il Napoli perdeva 0-2 e vinse 3-2 contro la Juve di Ferrara a Torino. Era la notte di Halloween, il 31 di ottobre più o meno questo periodo, e poi via via ci abituò a vincere o a risolvere le partite con un gol oltre il 90esimo, tant'è che fu coniato il termine zona Mazzarri dopo quella Cesarini. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni per questa edizione di Forza Napoli Sempre con Enzo Rambone, figlio di Gennaro Rambone, qui in studio come ogni venerdì. Buon pomeriggio,
buon pomeriggio.
Enzo. E buon pomeriggio a Tony Molai in regia. 0816363633 per i vostri interventi in diretta, telefoni sempre aperti da questo momento in poi, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. I giocatori che dovrà rivalutare dopo questo inizio di stagione non proprio brillante Walter Mazzarri, che sta parlando con tutti individualmente cercando di capire qual è la situazione in casa Napoli, appena arrivato. Pasquale Tina, nostro inviato a Castel Volturno, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Oggi terzo giorno di Mazzarri a Castel Volturno, qual è la situazione? Si può fare un mini bilancio insomma di questi primi
allenamento quasi finito, perché stamattina invece è stato l'allenamento pomeriggio, perché c'è stato l'allenamento.
Ecco Pasquale, non ti sentiamo benissimo, quindi cerchiamo di...
È stato l'allenamento mattutino, mentre ieri la squadra si è allenata il pomeriggio, perché c'è stato l'allenamento con... Chiaramente Gianluca è ancora provvisorio. Mazzarri sta cominciando, come dicevi tu, i colloqui individuali. Ieri ha parlato con Osimhen, ma è chiaro che aspetta poi la settimana prossima il rientro dei nazionali, perché mancano giocatori importanti, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lobotka. Kvaratskhelia tra l'altro ieri doppietta con la Georgia, Lobotka si è qualificato con la Slovacchia all'Europeo. Quindi complimenti anche a Calzona e a Paolo De Matteis, che sono nello staff della Slovacchia, Calzona del commissario tecnico. Quindi la settimana prossima completerà i colloqui e parlerà poi con tutta la squadra. L'impressione, la sensazione di un approccio diverso, in cui lui ha chiesto e ha detto alla squadra che giocherà 4-3-3, vuole pressing, intensità, e poi ovviamente deve lavorare. Lo vedremo la settimana a Bergamo, anche se poi a Bergamo la partita arriva veramente a ridosso, diciamo, del rientro dei nazionali, perché il Napoli gioca sabato, e considera insomma che Olivera arriverà proprio a ridosso della partita, ma Olivera deve anche giocare necessariamente, perché Mario Rui è infortunato.
È vero. Senti Pasquale, andiamo sul 4-3-3, perché insomma Mazzarri ha deciso e lo ha comunicato anche alla squadra, quindi sta cominciando a lavorare su questo.
Sì, anche ieri la squadra era già col 4-3-3 in campo, ma
su contro la Juve Stabia nel match ad allenamento.
Poi non era un match, hanno fatto una serie di partitine, perché poi considera che ieri della rosa del campionato di fatto in campo ce n'erano 28, perché non c'era neanche Demme che ha lavorato a parte, quindi ce n'erano 8, quindi cioè Bollini, Zanoli, i difensori ci sono, perché Rachmani è rimasto a Castel Volturno, Nathan è rimasto a Castel Volturno, Juan Jesus è a Castel Volturno, a centrocampo avevi Gaetano, poi il resto hai preso in prestito alla primavera, davanti si vede Zerbin, perché gli altri sono tutti assenti per le nazionali. Però sì, ha cominciato a lavorare con il 4-3-3, che vedremo insomma anche sabato prossimo a Bergamo contro l'Atalanta.
E ovviamente Mazzarri sta cercando di far leva molto su Osimhen. Ieri ha parlato con il calciatore, come ci hai detto, perché insomma è lui il grimaldello decisivo.
Certo, la speranza del Napoli di averlo a disposizione già sabato con l'Atalanta. Vedremo insomma che tipo di lavoro farà la prossima settimana, perché è chiaro che per lavorare, per essere protagonista a Bergamo devi rientrare in gruppo, cosa che ieri non ha fatto, perché ieri ha fatto ancora un po' di palestra, un po' di personalizzato. Però sì, è fondamentale. Osimhen è uno dei punti di forza del Napoli. L'anno scorso è stato capocannoniere, non scopriamo niente. un feeling con l'allenatore come c'è stato l'anno scorso tra Osimhen e Spalletti. Osimhen, insomma, poi lo ha detto anche nei podcast a cui ha partecipato nell'ultimo periodo, sarebbe, diciamo, fondamentale per conquistare risultati importanti.
Sì, auspicabile quantomeno.
Assolutamente, sì, assolutamente.
Senti Pasquale, in chiusura, il programma dei prossimi giorni prevede...
Sto aspettando che definisca Mazzarri a fine allenamento il programma, non so se è l'ultimo allenamento della settimana o il penultimo.
Perché domani ce ne potrebbe essere un altro.
Sì, però non è ancora deciso, quindi magari ti aggiorno in corso di trasmissione. Di sicuro la ripresa la settimana prossima dovrebbe essere lunedì pomeriggio.
Lunedì pomeriggio. I nazionali dovrebbe tornare tra mercoledì e giovedì.
Sì, Gianluca, perché dipende dalle partite, insomma, poi considera oggi per esempio gioca l'Italia. Le prime partite ieri già ci sono state, no? Ha giocato Oliveira, ha giocato certo. Lobotka. Però sì, tra mercoledì e giovedì. Stavolta giocare di sabato, ma perché c'è la Champions. A un cambio allenatore in assoluto aiuta poco, perché tu vedrai i giocatori davvero davvero poco, però sappiamo già loro nelle grandi squadre è così, perché poi il Napoli gioca sabato, mercoledì c'è la Madrid, forse Mazzarri potrà un po' più lavorare dopo Madrid perché c'hai l'Inter domenica, quindi qualche giorno in più, e poi tra l'Inter e la Juventus hai 5 giorni, perché con l'Inter si gioca domenica, con la Juventus allo Stadium si gioca venerdì 8 dicembre alle 20:45, quindi non sarà proprio una settimana tipo, però hai qualche giorno, diciamo, qualche un po' di continuità per poter lavorare meglio.
Grazie a Pasquale Tina, più tardi Pasquale, per conoscere il programma del Napoli. Devo dire che a proposito di Spalletti, che stasera si gioca tanto, vero Enzo Rambone, con la sua nazionale contro la Macedonia, devo dire che ieri proprio a San Leucio, nei pressi del Belvedere, in un'antica locanda, peraltro i due titolari ci ascoltano, Carmine e Giovanni, li salutiamo con affetto, mi hanno fatto bere un rosso diretto, una riserva della rimessa Montaione di Luciano Spalletti, una cosa fenomenale. Davvero, Spalletti fa meglio il vino di quanto non faccia l'allenatore, non faccia bene l'allenatore, incredibile Enzo.
A questo punto, dopo aver vinto lo scudetto, deve essere un vino
un vino pregiato
di una qualità
eccelsa. Questo rosso diretto dall'antica locanda, davvero antica locanda di San Leucio, davvero pregevole. 3.000 bottiglie in tutta Italia, non di più. Va bene, con l'agnello l'abbiamo degustato, con l'agnello alla brace, una cosa fenomenale. Enzo, Mazzarri, dal tuo punto di vista, l'avvento di Mazzarri, la genesi della scelta e soprattutto cosa può portare questo allenatore adesso al Napoli in questo momento storico?
Allora, noi è stata una settimana molto movimentata, no? Piena di colpi di scena, poi la scelta è ricaduta su Mazzarri. E Mazzarri al Napoli ha fatto benissimo, ha raggiunto dei risultati oltre le più rosee aspettative. E io dalle prime immagini, dai primi video, ho visto un Mazzarri sereno, un Mazzarri direi quasi rigenerato, no? Un Mazzarri che ha tanto entusiasmo e quindi vedremo nelle prossime partite poi se ci sarà l'auspicabile svolta. Le ultime 4 esperienze in panchina di Mazzarri non sono state esaltanti, per non dire che sono state negative. Watford, Inter, Torino,
quasi col Torino arrivò in Europa League, però quindi, insomma, al settimo posto.
Sì, però diciamo non è, diciamo, quella
migliore
squadra...
delle altre tre sicuramente.
Sì, migliore delle altre tre, però non diciamo non esaltante anche quell'esperienza. Però diciamo io penso che per risolvere i problemi del Napoli ci vuole tempo. Però sono convinto che vedremo un Napoli più cattivo, più aggressivo, più concentrato, e questo potrebbe essere sufficiente per iniziare questo nuovo percorso con Mazzarri.
Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco Antonio Giordano, Corriere dello Sport Stadio, telefoni aperti allo 0816363 per il filo diretto consueto. A tra poco. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Enzo Rambone qui in studio, Tony Mola in regia. Buongiorno Gianluca, grazie di farci compagnia tutti i giorni, soprattutto a quelli che come me lavorano da soli. Un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, ascoltiamo. Ascoltiamolo, via. Non ci riusciamo, Tony? ascoltarlo? Adesso ci riusciamo però, eh? Questo è Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni con voi, Enzo Ramboni in studio, via.
Ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno,
sono Peppe, complimenti per la trasmissione. No, io sono convinto che Mazzarri fa bene, poi i toscani, sai, fanno sempre bene a Napoli, Sarri, Spalletti, insomma, anche i toscani sono un po' come noi, sempre scherzosi, la battuta pronta. Poi è bravo Mazzarri, è proprio un altro mondo con Garcia. Mentre i calciatori, tra virgolette, secondo me, noi che giocavano contro. Però con Mazzarri la squadra giocherà per Mazzarri, perché insomma c'ha dialogo con i calciatori e dove andare è andata, hanno sempre parlato bene. È un po' alla Spalletti, ma io sono convinto che il Napoli farà molto 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 bene. Buona giornata, ciao.
Sentiamo di che parere è, insomma, uno dei più esperti e più bravi giornalisti del panorama nazionale e anche internazionale, dal Corriere dello Sport Stadio, Antonio Giordano. Antonio, buon pomeriggio.
Direi anche marziano a questo punto.
Marziano, anche quindi extraterrestre, dici tu.
Certo, dici.
Senti Antonio, hai sentito, insomma, cioè, devo dire che l'affetto...
Sì, no.
L'affetto con cui la città ha accolto Walter Mazzarri, a prescindere da tutto il resto, è encomiabile, molto bello, ecco.
Credo che fondamentalmente fosse nell'aria tutto quello che stava accadendo, cioè il dettaglio di Garcia, e che fondamentalmente ci fosse creata intorno a Garcia stesso e con la sua terribile complicità, attraverso quello che si è visto, un'onore di sfiducia nei suoi confronti, quindi era un po'... comprensibile che potesse svilupparsi una situazione del genere. Poi Mazzarri credo abbia lasciato un po' di estimatori intorno a sé, anzi parecchio, perché è vero che sono passati 10 anni, ma è vero che c'è stato un tempo che ha regalato delle soddisfazioni, e quindi poi dopo il Napoli si è ingigantito, è diventata tanta roba rispetto a quell'epoca, e tanto da, non dico ridimensionarla o rimpicciolirla, però allontanarla un po' dalla memoria, che se prima all'epoca di Mazzarri la qualificazione Champions sembrava fosse un traguardo, una delle massime aspirazioni, a un certo punto nell'immaginario collettivo è diventata quasi una normalità, no? Colpa, e si fa per dire ovviamente, ci mettiamo le virgolette, ma volevamo chiaramente sottolineare i meriti di Benitez, di Sarri, di Spalletti. Cioè di un processo di internazionalizzazione che ha cambiato la dimensione del Napoli.
Vero, c'è Luca al telefono allo 0816363. Luca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio Antonio.
20 secondi per te, se hai una domanda per Antonio Giordano, una curiosità.
Perfetto. Lei non crede, Antonio, non credi che invece al di là dell'allenatore debba essere ora una crescita della società? Ancora una volta il presidente è protagonista nel bene e nel male e non è riuscito a fare la ciambella, non è uscito il buco. E siamo con Mazzarri, fermo restando non faccio nessun giudizio, la storia ci insegnerà il futuro, ma non è proprio la società che deve migliorare, che deve crescere. Grazie Antonio.
Grazie Luca.
Buongiorno Luca, sì, è quello che ho avuto modo di scrivere qualche giorno fa sul giornale, sul Corriere. Questo è il momento nel quale deve venire fuori la vera statura, forse quella definitiva di De Laurentiis, senza cancellare tutto quello che è successo, perché sarebbe fondamentalmente poi disonesto dal punto di vista intellettuale. C'è un passo in avanti che va fatto, bisogna uscire dagli equivoci, e l'unico che deve uscire dagli equivoci è De Laurentiis, capire che bisogna dare al Napoli una struttura che abbia un respiro in ogni suo angolo, in ogni sua dimensione del tavolo. Non è possibile credere che c'è stato tutto sbagliato e tutto da rifare quello che è appena accaduto, cioè via Spalletti, via Giuntoli, e probabilmente De Laurentiis si sa bene e non lo ammetterà manco a se stesso la mattina dinanzi allo specchio, e questa è una grande sconfitta, cioè la dimostrazione di chi voleva ribadire che lo scudetto a Napoli aveva soprattutto un volto, soprattutto un'anima, o soprattutto un'espressione che invece viene praticamente messo dinanzi a una verità che appartiene al calcio. Cioè, le competenze hanno un senso, perché altrimenti io potrei avere un'aspirazione, così non faccio torto a nessuno, di andare a dirigere il New York Times, magari senza parlare una parola americana. Non è così. Quello è stato lo scudetto di un presidente, De Laurentiis, di un allenatore, un genio, Spalletti, di un manager straordinario che è stato giunto. Non è stato lo scudetto di una persona o di una società, è stato lo scudetto di una fusione. Se De Laurentiis capisce e definitivamente che questa è la strada del futuro, il Napoli sarà nel futuro.
La fusione, Vincenzo al telefono, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno, buongiorno. Volevo fare una domanda giusto al volo, sempre per riguardo il presidente. Il presidente ha ragione sul, diciamo, sugli stipendi dei calciatori, diciamo, alti pagati, diciamo, alto pagamento di ingaggi e tutto. Lui con dei spiccioli ha vinto lo scudetto. Però io penso che il presidente ora dovrebbe fare un passo indietro, perché dire: guarda, ho cambiato l'allenatore, ho cambiato il difensore, ho cambiato tutto, ora devo fare un partito e devo dare la mia società ad altri. Cosa ne pensa?
Ad altri, che significa venderla, cederla, dice lei. Ah, sì. Ok, grazie Vincenzo, grazie.
Questo mi sembra proprio proletario, o radiofonico. Mi permetta di non partecipare a questo tipo di sondaggio. Anche perché facendo l'allenatore, questa è una fissazione da ragazzo, poi facendo il giornalista non vorrei sembrare poi anche fazioso, cosa che non mi appartiene, però voglio dire, riconosco che ognuno abbia delle aspirazioni di ritrovarsi un arabo o comunque uno che faccia qualcosa che dunque poi assegnare in leggerezza, cioè tanto poi i soldi sono loro. Però non possiamo neanche disconoscere quello che è successo, se no la disonestà intellettuale vale anche in questo caso.
È giusto. Antonio, io ho due domande prima di lasciarti. La prima è: sono passati 10 anni. E in questi 10 anni Mazzarri è arrivato, ha detto è tutto
anche
bello.
Per me, anche per te.
È per tutti. E però Mazzarri dice: è tutto bellissimo qui come allora. Però una cosa è cambiata: è cambiato De Laurentiis. Cioè, Mazzarri ha trovato un presidente completamente diverso rispetto a 10 anni fa.
Non sappiamo che il Napoli che il Mazzarri trova.
Ah, tu dici è cambiato anche lui, probabilmente.
Certo, anche io. Ma non scherzo, che io potrò guardarmi con molta simpatia al mattino, ma non lo so chi sono. È più adatta mia moglie a dirmelo piuttosto che i miei figli, ma è un concetto che deve valere per chiunque, e non so se valga poi la storia più recente, perché se vale è migliorato De Laurentiis, ha vinto lo scudetto appena 5 mesi fa. Io non voglio sottrargli alcun merito, glielo riconosco, così come gli riconosco gli errori poi degli ultimi 6 mesi.
Giusto.
Però vale per tutti. E negli ultimi 10 anni Mazzarri non è stato più Mazzarri, non è stato più il Mazzarri di Napoli, tranne l'anno di Torino in cui è arrivato 7º. Però nulla vieta che li possa trovarsi dentro questa nuova dimensione. A me sfugge onestamente il cambiamento di pelle, cioè faccio fatica a credere che possa immediatamente calarsi dentro un calcio che non gli è mai appartenuto. Però non voglio avere neanche nessun pregiudizio, cioè vorrei aspettare almeno un paio di partite.
Ritieni che l'aspetto motivazionale nei confronti della squadra sia determinante, oppure Mazzarri ritieni possa essere determinante proprio dal punto di vista tattico a questo punto?
Io non do nessuna responsabilità alla squadra, nessuna, neanche l'1%. Cioè, in questa situazione caotica i calciatori sono stati travolti dalle vicende, perché se riaggiorniamo l'agenda partendo dal primo giorno di ritiro e forse anche prima, troppe ne sono accadute e troppe non sono dipese dai giocatori. Il giocatore può aver sbagliato un rigore, mi pare, qualcuno può aver sbagliato un'occasione, o Osimhen a Bologna. Sono dettagli dentro una stagione, sono dettagli, poi hanno eseguito gli ordini, e gli ordini arrivavano dall'alto. No, si gioca col 4-2-3-1, no, tu Kvara esci a 5 dalla fine, no, tu Osimhen esci, no, uscite Lobotka, Osimhen e Zielinski, no, Zielinski largo, no, sali, fammi a fare il 4-2, oppure Zielinski va in Arabia, no, Zielinski in Arabia non ci va, prendiamo Gabri Veiga, no, Gabri Veiga lo prendiamo, ma poi all'ultimo momento lo lasciamo andare via. Osimhen resta qui, no, però lo vogliono gli arabi, rinnoviamo, no, non rinnoviamo. Calenda viene 11 volte qui, ma viene a perdere tempo. E perché dovrebbero avere queste colpe qua i giocatori? Non sono responsabili di nulla.
È tutto chiaro, caro Antonio. In chiusura, San Marzano sul Sarno ci ascolta, ci dicono anche grazie, siete bravi. Non so se insomma a
è
cosa
terra
si...
mia,
è terra tua San Marzano sul Sarno,
ragazzi,
e ti domandano questo, infatti scrivono: illustre Giordano, secondo lei la scelta di Mazzarri non è stata un altro scivolone del presidente? Se voleva dare una svolta non doveva ingaggiare Tudor a tutti i costi, anche se poi a giugno lo doveva esonerare anziché accontentarsi dell'unico che ha accettato un contratto di 7 mesi?
No, non faccio battaglie sui nomi, non mi piace. Mi dà fastidio l'idea che qualcuno possa pensare a dei preconcetti che non ho assolutamente. A me Tudor piaceva, non è necessario avere un passato perché uno debba piacere, e con questo non sto dicendo che non mi piaccia Mazzarri, sto dicendo che sono diversi. E come dice anche la carta d'identità, Mazzarri va aspettato, e quindi però se poi ne facciamo un discorso di concetti, a 3 giocava Tudor, avrebbe giocato Tudor, a 3 sapeva giocare Mazzarri, e vedremo se continuerà a giocare a 3.
Ecco Enzo Rambone,
non so se, sì no, stavo dicendo, non so se si metterà a giocare a 4.
Ah, non sei sicuro, no? Tu non hai queste certezze come tanti,
No, no, io ho la certezza che lui abbia detto, come abbiamo avuto modo di scrivere Fabio Mandarini, che giocherà a 4.
Ecco.
Io mi auguro che lo faccia soltanto se ci crede, se è convinto di essere padrone del sistema di gioco, se è un compromesso con se stesso per darsi un'altra chance, sarebbe un errore che commetterebbe.
No, infatti io questo volevo domandare ad Antonio, perché comunque il 4-3-3 sembra una condizione sine qua non, no, dell'accordo con De Laurentiis. E appunto lo dire Antonio, ma nel caso in cui ci dovesse essere dei problemi per il fatto appunto che lui non ha, diciamo, nel DNA questo modulo, tu pensi che possa poi riproporre il 3-5-2?
Sai, non lo so, perché faccio fatica a pensare che vada a schiera larga a sinistra e Politano larga a
destra. Infatti significherebbe rinunciare a Politano, che
o fa il 3-4-3, insomma, ecco.
No, veramente rabbrividisco.
E poi rinuncia a Zielinski, però. Quindi sai, diventa...
No, rinuncia ad Anguissà in questo momento, onestamente. Ecco. O anche a Zielinski, come dicevi tu, e va bene lo stesso. Forse noi siamo un po' nostalgici di uomini che nell'ultimo anno, attraverso il calcio di Spalletti, hanno regalato una poesia che raramente si è sentita e si è vista. C'è una musicalità del calcio che appartiene alla storia dello sport. E forse dobbiamo anche noi un po' uscire da questo equivoco romantico sentimentale, però faccio fatica a pensarci. Andrebbero capiti. E poi i 3 difensori chi sono? Ostigard, Nathan e Rachmani,
sì, potrebbero essere.
Di Lorenzo che fai? Però se ne hai 3, poi te ne ritrovi con 3-4-5, quindi non c'hai le coppie. Ok, il problema te lo poni nel caso in cui uno si faccia male, venga squalificato. Ma una volta e per sempre Zanoli potrà giocare o dovrà essere considerato l'eterno bambino?
E se si inventa uno Zuniga nuovo che stava a destra e lo mise a sinistra, magari con Zanoli, chi lo sa, ma sto facendo una iperbole.
Si può stare tutto, io mi aspetto soprattutto che si inventi l'Indestro.
Ecco, è che ha bisogno di giocare.
Perché ha talmente tanto talento che non può essere sprecato così. E intanto non è un esterno di destra. Cioè, partiamo da un concetto, non è principalmente un esterno di destra.
È vero, è un giocatore da centro, quindi trequartista, insomma, che gioca più sul centro che sull'esterno. Antonio, ti saluto così, con questo amico da Arzano, si chiama Michele, che scrive: grandissimo Antonio Giordano, un giornalista vero, senza peli sulla lingua, complimenti. Ciao Antonio.
Grazie, salutate, me lo pagherò il caffè che volete che dico. Caffè sospeso in qualche bar di Arzano.
Lo faremo quando io poi ti porterò i vini che ti devo. Grazie ad Antonio Giordano.
Ciao, Antonio.
Grazie ad Antonio Giordano. Voliamo in pubblicità, tra poco saprete dove andremo. Oltre alle considerazioni di Enzo Rambone, che ha un sacco di cose da dirci, andremo a Pozzuoli per capire come si muove Mazzarri rispetto a come si muoveva prima, perché lui, Mazzarri, ormai è cittadino onorario di Pozzuoli, conosce tutto, abitava da quelle parti all'abbazia, ristoranti, bar, barbieri, insomma di tutto, di più. Tra poco tutte le curiosità su Mazzarri qui su Radio Marte. Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni, come ogni venerdì in studio Enzo Rambone, figlio del mitico Gennaro Rambone, Tony Mola in regia. Saremo insieme sino alle 13, quando poi arriverà Marte Sport Live per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Questo amico Antonio da Napoli dice, secondo me, una cosa molto seria, l'abbiamo già affrontata, però la riaffrontiamo. Con un calciatore duttile come Di Lorenzo si può passare dal 4-3-3 al 3-5-2 durante la stessa partita. Io direi dal 4-3-3 al 3-4-3, perché se Di Lorenzo si sposta sulla linea dei centrocampisti senza muovere il tridente davanti, magari con qualche movimento particolare di uno degli esterni che va a dare una mano dietro, magari quello a sinistra, e si può passare tranquillamente alla difesa a tre se tu hai Østergaard, Nathan e Rachmani in difesa, no?
Dipende, perché se togli un centrocampista vai per il 3-4-3, se invece togli l'esterno alto vai per il 3-5-2.
Certo.
Dipende dalle esigenze che...
Però insomma le caratteristiche nel Napoli ci sono per fare, sì, un modulo con la difesa a tre, certamente. In questi giorni avrei sentito parlare insomma della prima notte di Walter Mazzarri all'Hotel Serapide a Pozzuoli, documentata da Gol del Napoli, che è un sito, è una realtà editoriale che su Pozzuoli, e non solo ovviamente, la fa da padrone, e anche insomma della prima pizza che ha mangiato con Grava e con Edo De Laurentiis da Ammaccam, nei pressi del carcere femminile di Pozzuoli. Insomma, tutto Pozzuoli documentato da Gol del Napoli. Abbiamo il direttore Antonio Russo, il direttore di Gol del Napoli. Buon pomeriggio, Antonio.
Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Parlare poi dopo Antonio Giordano, dopo la grande bellezza giornalistica, è molto difficile, perché ho ascoltato tutto con molta attenzione, caro direttore.
Ecco, Antonio Russo, tu che insomma di Pozzuoli sai tutto, beh, devo dire che la grande bellezza per Mazzarri è proprio Pozzuoli, perché la conosce molto bene, conosce tutti i luoghi e la vive intensamente, l'ha sempre vissuta intensamente e continua a viverla intensamente.
Sì, forse il vice sindaco Filippo Monaco, che 10 anni fa era anche assessore provinciale allo sport, forse si sta pensando ad una cittadinanza onoraria, perché questo in realtà è il Mazzarri Tris a Pozzuoli, perché nella stagione 98-99 lui era il vice allenatore del Napoli e viveva la parte alta della città a piedi, da giovane professionista, quindi è lì che ha maturato le sue prime amicizie puteolane, dal barbiere al barista, che poi pasticcere, che ora un'altra location, è diventato suo grande amico. Poi c'è il Mazzarri allenatore, che invece appunto, come hai ricordato, viveva tra Pozzuoli e Quarto, insomma, dove da sempre hanno abitato molti anche calciatori. Mi ricordo i tempi di Massimo Tarantino, e poi ogni giorno lui cenava al ristorante Europa, anche un talentano, perché con Mazzarri, dopo Donadoni, si centrò l'Europa, che dicendocela tutta è l'obiettivo di questo Mazzarri triste. Poi ieri particolare, perché il 16 novembre il patrono di Pozzuoli è proprio un nome particolarissimo, proprio puteolano,
proprio sì.
Rubano, il suo amico del ristorante Europa, dove era sempre lì, sicuramente lo andrà a trovare, sicuramente avrà sentito i suoi amici. Però questo è un Mazzarri molto incentrato su questo Napoli, sul Napoli, come si è detto, è un altro Mazzarri, sono passati 10 anni, ma è anche un altro Napoli, un altro De Laurentiis e del Napoli campione d'Italia, che deve un po' rimettere i gocci. Quindi credo che non soprattutto a punto di vista tattico, ma ci lavorerà per ritrovare al Napoli la freschezza e il dinamismo dal punto di vista psicofisico che si è perso. Non ce ne voglia Paolo Rongoni, però anche lui è abitato a Pozzuoli, abitava proprio nei pressi del ristorante Europa, ma purtroppo a Castel di Sangro tutti quegli infortuni muscolari non hanno permesso al Napoli di avere il valore aggiunto del doppio ritiro italico, quello che è sempre stato negli ultimi anni. Quindi speriamo che Mazzarri, oltre a dare la scossa con il suo staff, dia un po' di brillantezza al Napoli. Adesso lui, in questo Mazzarri triste ma anche budiolano, sarà nel quartier generale del Napoli, perché casa Napoli è il grande del Serate. Poi chiaramente
vivrà lì, continuerà a vivere lì, che ti risulti Antonio, continuerà a vivere lì all'hotel Serapide, che ti risulti, oppure no, oppure troverà un altro
location? Sì, no, per adesso lì assolutamente, perché poi dopo ripeto, con un rapporto che c'è con il club, il grande hotel Serapide è diventata proprio la casa del Napoli. Napoli ci fa il ritiro pre-gara e poi si sta bene lì, dice anche una, un ristorante, e poi lì ha portato bene al presidente De Laurentiis, perché lì lui iniziò quel, se ti ricordi, dopo Empoli-Napoli, quei ritiri particolari, quei colloqui, quei briefing o collettivi o con singoli calciatori. Napoli terminò una stagione, la prima stagione spallettiana vincendo le Cus, e poi è arrivata la rivoluzione che ha portato allo scudetto. Ti volevo dire che però io chiaramente devo, visto che qui a Pozzolio, oltre al gol del Napoli, tutti Pozzolio News 24, la notizia è arrivata dalla redazione di Pozzolio News 24, non, perché è giusto che ci parla un po', che hanno
sentito Pozzolio News 24,
le ultime di Mazzarri.
Bene, giusto così, noi vi invitiamo a seguire gol del Napoli, Pozzolio News 24, perché su Mazzarri saprete tutto in tempo reale, dove andrà, dove si sposterà. Ma perché è andato a mangiare la pizza da Ammaccam poi l'altro giorno? C'era già stato anni fa, no, non c'era Ammaccam quando c'era Mazzarri?
No, dieci anni fa non c'era, c'era un bistro, un bar, anzi ricordando bene, era un ritrovo dei calciatori della Budiolana. Mazzarri e Pozzolio era nel suo destino da sempre, perché lui la prima partita professionista la fece qui a Pozzolio, in Puteolana Cideale, è allenato da Capuano la Puteolana, lui la fermò, e da Cideale partì la sua escalation. È stato, credo, solo un caso, perché adesso Mazzarri in questo momento è molto incentrato in questo gruppo di lavoro, quindi il suo grande collaboratore e fido Fussalupi, Peppe Santoro, Grava, che avrà un nuovo ruolo, il rapporto sempre più presente con il presidente De Laurentiis, ma anche con Edoardo De Laurentiis, vicepresidente, che ha visto crescere umanamente e professionalmente. Quindi non dico che è stato un caso, però in passato lui è sempre andato al ristorante Europa, e casa sua
Europa,
c'è un rapporto personale
con
Lubrano, sicuramente ci sarà stato il messaggino degli auguri per la festività. Però io credo che non vedremo poco in giro Mazzarri, secondo me, perché poi dopo non voglio fare pubblicità alla zona, all'ex città dell'Apostolica, ma lì stanno tranquilli, hanno tutto, c'è anche un ristorante, quindi penso che in questo momento, ma soprattutto perché poi dopo da mercoledì arriveranno i nazionali, bisognerà lavorare verso Bergamo, perché Bergamo è un altro incrocio anche di Amarcord contro Gasperini, che poteva allenare il Napoli,
certo.
E Gollini sarà dall'inizio, perché Meretti Budiolano, perché Meretti vive qui a Lucrino da sempre, è infortunato, è una bella rivincita. Il Napoli di Mazzarri deve partire fermando l'Atalanta, perché parte da lì, sì, di Amarcord, però non si ricordi, e si sa bene che il Napoli partirà con quattro partite d'acciaio.
Grazie ad Antonio Russo, direttore del Gol del Napoli, per questa bella chiacchierata. Grazie Antonio, a presto.
Grazie a voi.
A presto. Allora, non sto ascoltando, state rimembrando solo gli insuccessi di Mazzarri. Ma quali insuccessi? Noi abbiamo ricordato la prima vittoria col Bologna in rimonta 2-1, la vittoria a Firenze a 5 minuti alla fine con gol di Maggio, le prime 4 partite di quando arrivò, il pareggio dopo il 90esimo dallo 0-2 al 2-2 col Milan al San Paolo, e la vittoria nella notte di Halloween a Torino contro la Juventus in rimonta dallo 0-2 al 3-2 per il Napoli con doppietta di Hamsik e gol di Datolo. E tutto il resto, scusa, ma quali insuccessi, caro amico? Evidentemente non stai ascoltando la radio, o stai ascoltando un'altra radio. A proposito di radio, noi siamo in questo studio per l'ultimo giorno oggi, perché da domani c'è lo switch off dei nuovi studi Radio Marte, che sono 10 volte in grandezza e in bellezza lo studio dove ci troviamo adesso. Sarà una cosa meravigliosa.
Un processo di internazionalizzazione.
Pensate che sul 183 il digitale terrestre vi brilleranno gli occhi quando guarderete Radio Marte da domani. Non riuscirete a sostenere l'illuminazione che vi arriverà dalla televisione. Gigi Soriani ride. Gigi, c'è poco da ridere. A tra poco. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni con Enzo Rambone in studio, Gigi Soriani in regia. Stiamo cercando di metterci in contatto con Renzo Olivieri, il presidente degli allenatori, che è stato poi il primo allenatore che ha praticamente creato Mazzarri come vice proprio a Napoli nel 1998. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, sono Cesare.
Buongiorno Cesare.
Garcia è andato via perché sin da luglio al ritiro non faceva nessun modulo di gioco in campo, allenava e basta, ma moduli di gioco come era maniacale Spalletti non lo faceva, per cui in effetti era senza gioco. Lui metteva anche delle persone, dei giocatori che non erano per quel ruolo, e quindi si è incasinata tutta la situazione, col malcontento dei giocatori logicamente. Quando il gruppo non è che combatte con l'allenatore succedono queste cose, quindi è meglio che andava via prima. Vabbè, comunque Mazzarri provvederà. Ciao, bocca al lupo per Mazzarri.
Devo salutare Francesca detta Ciccia da Casoria, grande tifosa del Napoli, che ci scrive e ci sta ascoltando. E a proposito del messaggio di questo amico Enzo Rambone, volevo coinvolgerti su questo discorso, perché dice Garcia non aveva proprio messo mano dal punto di vista tattico, lasciava tutto all'estero e al talento dei singoli, per cui insomma ci si può aspettare che anche un minimo di aspetto tattico curato come si deve possa dare i suoi frutti.
Sì, più che dal punto di vista tattico, io penso che Mazzarri chiederà attenzione, sacrificio, disponibilità, concentrazione, perché i calciatori del Napoli comunque i movimenti ce l'hanno ormai assorbiti, li hanno fatti propri. E poi bisogna anche vedere, e penso che Mazzarri abbia provveduto a fare dei test per capire qual è l'attuale condizione atletica del Napoli, che non è quella della passata stagione, quindi lavorerà più secondo me dal punto di vista fisico e dal punto di vista del carattere, perché dal punto di vista tattico non penso che potrà portare delle novità, nel senso che il Napoli comunque ha un gioco collaudato che l'ha portato poi a vincere lo scudetto. I giocatori non hanno dimenticato né i movimenti e né hanno dimenticato come si gioca, no?
Franco Lambruna scrive, un po' polemico: io non sapevo che avevamo preso il nuovo Guardiola, forse mi sono svegliato dopo 10 anni di sonno, ma Mazzarri perché non lo ha preso a giugno se era così forte? Perché non lo ha preso al posto di Sarri, Benitez, Ancelotti, Gattuso, Spalletti in questi anni? Forse perché ha voluto aspettare che maturasse 10 anni. Presidente degli allenatori italiani con noi, Renzo Olivieri. Olivieri, buon pomeriggio.
Buongiorno.
È bello averla con lei. Ricordavamo insomma che lei ha dato il là alla carriera di Mazzarri, qui non lo ha dimenticato nessuno. Questo è un Mazzarri tris, perché nel 98 Mazzarri era con lei come vice.
Sì, è vero.
Ma, insomma, lo ha scoperto lei, Mazzarri, lo ha preso lei fondamentalmente.
No, è stato giocatore mio al Modena, in Serie C, e poi ha cominciato con me, ecco.
Che ne pensa? Ha seguito l'evoluzione di questa situazione? Garcia via, prima le voci su Tudor e poi la scelta di Mazzarri. Qual è la genesi, secondo lei, di questa scelta da parte di De Laurentiis?
Ma bisognerà domandarla a De Laurentiis, io questo proprio non lo so.
La sorpresa per la scelta di Mazzarri 10 anni dopo?
No, non mi ha sorpreso. E poi sono scelte, ripeto, che dipendono dal presidente, l'esonero. Fatto sta che questa squadra non è quella dello scorso anno, ha perso uomini, probabilmente ancora si deve ritrovare mentalmente. Garcia non ce l'ha fatta a rimettere l'incesto, ma non c'entra nulla il discorso tattico, con la voglia di lottare su ogni pallone, la voglia di stare a Napoli senza polemiche, senza nulla. Era un compito molto arduo anche per Garcia. Speriamo che Mazzarri ci riesca,
Senta, una curiosità dal punto di vista tattico, perché lei è sempre molto attento, essendo il presidente degli allenatori ed allenatore. Mazzarri in un'intervista di qualche settimana fa ha detto: io ho studiato attentamente il modulo di Spalletti, e pare che il suo proverbiale 3-4-3, 3-5-2, insomma, che è poi il modulo che evidentemente ha desunto da lei, Olivieri, no? Illo tempore, possa tramutarlo in un 4-3-3 e quindi continuare nella scia dei...
Era un modulo variabile, a seconda che... quindi diventava un 4-3-3.
Cioè il suo 3-5-2 diventava un 4-3-3?
No, mio 3-5-2 no, il 3-4-3 o 3-4-2-1 qualche volta era 3-4, qualche volta era 4-3 a seconda degli avversari, ma sono cose che a Napoli avete già visto, eh.
Ma quindi significa che lo sa fare bene, insomma, non bisogna preoccuparsi.
Lo conosce, poi ci sono evoluzioni, ci sono sistemi come quello del Napoli, particolari, quello dello scorso anno, che Mazzarri avrà visto e sicuramente vorrà riproporre.
Senta, in chiusura, Presidente, prima di lasciarla, voglio chiederle che idea si è fatto della presenza così intensa di De Laurentiis per un mese agli allenamenti in panchina e quindi a bordo campo, degli ingressi negli spogliatoi durante le partite, nell'intervallo, per esempio con il Milan. Ecco, sono atteggiamenti consoni, accettabili, normali?
Il presidente lo può fare, può entrare dove vuole anche senza bussare, questo è il principio generale. Poi io dico quello che facevo io, applicavo questa cosa, per cui il presidente poteva entrare, non doveva stare zitto, non poteva dire solo due parole, alla terza si entrava subito in conflitto. Poteva dire forza ragazzi, questo lo poteva dire, da lì in poi doveva star muto, però poteva entrare, perché il presidente ha diritto di ascoltare l'allenatore, quello che dice, capire se gli capa o non gli capa, figurati.
Beh, giusto così. Ha visto che Garcia, noi ne abbiamo già parlato, ha continuato a sbagliare i cambi, secondo, diciamo, l'opinione pubblica, per tutte le partite che ha disputato sulla panchina del Napoli, che ha diretto sulla panchina del Napoli. Noi ne avevamo parlato, no? A Coverciano ci sono anche delle lezioni sulla gestione dei cambi. Ma Garcia vi ha partecipato a queste lezioni a tempo debito, quando ha partecipato ai corsi per allenatore?
Sì, perché no, non è che non si spiegano i cambi, non è che si spiegano i cambi noi, quindi queste sono valutazioni personali che dipendono da tante cose. E quindi non mi sento a entrare nel merito.
Certo, è giusto così. Presidente, grazie per questa bella chiacchierata. Comunque fai un in bocca al lupo a Mazzarri, insomma, glielo fa un bocca al lupo a Mazzarri per questa
buona nazionale.
Ecco, non la sentiamo bene, ecco, adesso la sentiamo.
Faccio ovviamente un bocca al lupo alla nazionale, perché Mazzarri domani lo faccio.
Quindi oggi in bocca al lupo alla nazionale a Spalletti, perché non l'abbiamo detto, ma è fiducioso sulla nazionale in questi due impegni?
Tante tensione, non si può. Speriamo che vada bene.
Speriamo che vada bene. Grazie Olivieri per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie a Renzo Olivieri, presidente degli allenatori. Vuoi chiudere? C'è Dario Sarnataro, lo vedi Dario Sarnataro? È pronto a venire qui a prendere il tuo posto.
In forma, come sempre.
In forma. Alla camicia alla Cruciani. Lui usa le camicie alla Cruciani, però lui si lava di più. Di Cruciani. Come chiudiamo? Vabbè, ci sentiamo e ci rivediamo la prossima settimana.
Sì, no, ci vediamo la prossima settimana e poi dopo siamo tutti curiosi di vedere questo esordio del Napoli di Mazzarri a Bergamo, per capire se si intravede l'auspicabile svolta.
Questo amico ci ricorda, mica Garcia ha fatto il corso a Coverciano, no? Avrà fatto nella Coverciano di Francese, insomma. Ecco, però anche lì forse danno degli indirizzi sulla gestione dei cambi durante la partita, non lo so.
No, più che altro li allenano molto sulla resistenza a non cedere, diciamo, alle provocazioni dei presidenti, perché su questo Garcia è stato eccezionale.
Però è stato chiaro
una soglia elevatissima di resistenza alle provocazioni di ADL, che purtroppo non ha perso la partita con Garcia subito dopo aver perso anche con l'Empoli, quindi quella settimana è stata micidiale per lui, perché ha perso due partite, non una.
Adesso si parlerà anche di Sinner, che forse ha qualche problemino alla schiena, e quindi Dario Sarnataro ci darà anche degli aggiornamenti alla vigilia della semifinale degli ATP di Torino, in programma domani, e dopo la splendida vittoria con Djokovic e la vittoria con Rune ieri da parte di Sinner. Quindi si parlerà anche di tennis. Chiudiamo qui il nostro appuntamento con Forza Napoli Sempre. Grazie ad Enzo Rambone in studio.
Grazie a voi.
A venerdì, caro Enzo. Grazie a Gigi Soriano e Tony Molai in regia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Ricordate che su Radio Marte il calcio è sempre di un altro pianeta. Da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio.